Napoli-Fiorentina alle 20.45, che valore ha questa gara secondo voi dopo il Milan che ha vinto ed è primo, dopo l'Inter che ha pareggiato e la Juve ha vinto? Ne parliamo tra poco.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, Marte Sport Live della domenica, vi parla Dario Sarnataro, buongiorno a tutti, buona domenica appunto, anche al nostro Gigi Soriani, il DJ del Maradona, ma insomma non dico che è quasi una Demenuzio, perché è un DJ ovviamente di grandissimo livello, già a prescindere dal fatto che mi fa sentire la musica al Maradona. Intanto c'è Napoli-Fiorentina dopo un sabato di polemiche, di sorprese, prima col 2-2 tra Inter e Bologna. Dopo due partite di venerdì, Empoli-Udinese 0-0 e Lecce-Sassuolo 1-1 come noto, il derby vinto dalla Juventus 2-0 su due calci d'angolo fondamentalmente, non in virtù di una prestazione convincente, ma la Juve è solida e c'è purtroppo, ma soprattutto le polemiche, il finale anche folle di Genoa-Milan 1-0 per il Milan, Genoa che ha giocato un'ottima partita, un po' come contro il Napoli, forse anche meglio. Milan che l'ha avuta vinta grazie a un gol molto discusso di Pulisic all'87esimo, un controllo di mano abbastanza, di braccio abbastanza evidente, non rilevato dal VAR. E poi di tutto è successo l'espulsione di Maignan con la traversa su punizione di Gudmundsson con Giroud tra i pali, l'attaccante del Milan che ha effettuato un'uscita molto importante su Puskas. Insomma, Milan primo in classifica a quota 21, Inter seconda a 19, Juventus terza a 17, il Napoli ha la grande occasione di vincere, di riagguantare la Juve, di portarsi a meno 2 dall'Inter e di restare a meno 4 dal primo posto, con un campionato che sembra equilibrato. Sembrava l'Inter ammazza Serie A come il Napoli lo scorso anno, non è così, vero Pasquale Salvione, caporedattore Corriere dello Sport.it, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti, hai ragione, l'Inter sembrava essere l'ammazza campionato, ma invece anche quest'anno ci sono problemi per Inzaghi, quindi tutto aperto.
Tutto aperto, intanto è in corso Monza Salernitana, come c'è in home page del Corriere dello Sport.it live, 2-0 per il Monza. Sosa se la vede brutta, credo, a meno che non rimonti, come auguriamo ai cugini salernitani, gol di Colpani, di Vignato. Caro Pasquale, c'è però Napoli-Fiorentina, ha un valore ulteriore dopo i risultati di ieri di Inter e Milan-Juventus, oppure più o meno la situazione resta uguale e il Napoli costretto comunque a vincere?
Ma io credo che insomma sia una prova importante per il Napoli anche dopo la Champions, perché è una prova di maturità, una prova di maturità di una squadra che finora ha avuto un inizio altalenante, ha avuto una ripresa diciamo importante, due vittorie, una prova comunque all'altezza con il Reale, oggi deve confermare i suoi progressi, quindi ci aspettiamo un Napoli che insomma giochi a livello delle ultime partite, e naturalmente poi i punti sono cruciali, come ha detto anche Garcia, per la classifica, perché Napoli e Fiorentina insomma vincendo andrebbero insieme alla Juve al terzo posto, ma molto molto vicine alla vetta, e resterebbero agganciate al treno scudetto.
Sì, effettivamente Napoli che insomma deve chiudere questo ciclo almeno in campionato, arrivando alla terza vittoria consecutiva dopo la sconfitta a testa alta, ma comunque non chiaramente di cui non si può essere contenti, con Real Madrid. Ti chiedo Pasquale se ti aspetti tanti cambi di formazione o, come sembra, come ha scritto anche il Corriere oggi, praticamente nessuno, forse uno solo con Mario Rui titolare.
Sì, le indicazioni che arrivano sono queste, insomma dovrebbe giocare il Napoli considerato finora dei titolari, quindi con il centrocampo Anguissa, Lobot, Gazzilischi, Politano, Osi e Kvara. L'unica novità dovrebbe essere Mario Rui in difesa, perché insomma con la Fiorentina è un cliente molto scomodo, che ti presta molto alto, sarà difficile la costruzione, sarà difficile insomma venirne a capo di questa partita, per cui serve un Napoli all'altezza della situazione. Italiano, non ci dimentichiamo, oggi abbiamo anche ricordato sul Corriere dello Sport, non è stato mai un avversario facile per il Napoli ultimamente.
3 volte su 5, facciamo gli scongiuri, ha vinto il Maradona con appunto Spezia, 2 volte Fiorentina, una delle quali in Coppa Italia, quindi attenzione.
Era uno dei preferiti di Aurelio De Laurentiis, esatto. In estate per la sostituzione di Spalletti, un allenatore che insomma fa giocare molto bene le sue squadre, che è partito molto bene, ha avuto la migliore partenza da quando è a Firenze, ha trovato in alcune individualità come quella di Nico Gonzalez insomma un asso nella manica importante, non ha ancora trovato i gol degli attaccanti finora, Beltrán a secco, Zola ha segnato solo in Europa, però insomma una squadra che gioca bene e che dovrà essere affrontata con il massimo delle possibilità da parte del Napoli.
Pasquale, grazie, un caro abbraccio e buona domenica, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Grazie a Pasquale Salvione, caporedattore responsabile Corriere dello Sport.it, e mi affido alla saggezza del maestro Franco Esposito per capire che partita può essere quella di questa sera. Ciao Franco, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno, buongiorno a te Dario, buongiorno a tutti i vostri numerosi ascoltatori.
Grazie Franco, grandissimo piacere.
Appassionati tifosi del Napoli.
E anche di sport, spuntavano Scudetti a Mare Chiaro, il libro già uscito da diversi mesi, ma ripresentato al Festival della Letteratura Sportiva, ho avuto l'onore e il piacere di rincontrare dopo un po' di tempo il maestro Franco Esposito. Franco, stasera insomma l'Inter ha pareggiato e non è l'ammazza campionato. Il Milan ha vinto in modo discutibile. La Juventus che sembra insomma viaggiare a fare spenti, e lì il Napoli di Garcia deve rispondere, giusto?
Giustissimo, giustissimo, ma non può esserci una massa campionato in questo campionato. Ci sono 4-5 squadre che praticamente sono sullo stesso piano. Il Napoli rispetto all'anno scorso è sceso un tantino, le altre sono salite un tantino, quindi quest'anno ci sarà una concorrenza che l'anno scorso non c'è stato, sbaragliata da un Napoli sensazionale, strepitoso, che ha condotto dalla prima all'ultima giornata, non solo, ma che ha esibito un gioco di una bellezza tale che ha incantato tutta l'Europa.
Questo gioco recentemente, non so se attraverso il Consiglio dei Saggi, è stato un po' riproposto parzialmente dal Napoli di Garcia. Garcia che ieri in conferenza ha detto speriamo, anzi dobbiamo assolutamente vincere, altrimenti poi diamo biscotti ai giornalisti. Io mi sono permesso di dire in diretta, caro Garcia, noi non ci cibiamo di biscotti ma di notizie, neanche di polemiche, ci cibiamo di notizie. Detto questo,
Difatti, non giudichiamo sui fatti.
Ecco, di fatti, assolutamente, quindi notizie. E quindi questo Napoli di Garcia è tornato un po' sui suoi passi, è tornato un po' a brillare, seppur non come ancora nonna, speriamo almeno così.
Sembrerebbe, però stiamo parlando di un Napoli di Garcia che si è intravisto, di un Napoli di Garcia from Spalletti, diciamo così, anche se Garcia forse questa espressione non piacerà,
penso di no.
Se la prenderà, esatto. Poco male, dicevo Fabio Spalletti, diciamo, si è intravisto in due partite di campionato, però contro avversari, diciamo così, non di bassa lega ma di modesto valore. Stasera c'è la prova, c'è una sorta di controprova, una sorta di test, la cartina di tornasole, si dice. Bene, la Fiorentina è una squadra che piace, forse piace un po' troppo e si compiace a volte un po' troppo, però sostanzialmente bella squadra, bel gioco, ripeto, anche spettacolare, però un tantino stupidina.
Sì, un po' partite, integralista, dici tu.
Partite. E risultati, e prende gol sempre alla stessa maniera. Il principio è questo, secondo me, questa sera. Se la Napoli riesce a fare più di due gol, vince tranquillamente la partita. Se la Fiorentina riesce a fare due gol, può anche pareggiarla. Non vedo un pareggio senza gol, vedo una vittoria del Napoli con gol. Quindi quelli che scommettono, io non sono tra questi perché non ho mai scommesso in vita mia, non ho mai giocato al bancolotto, né giocato al totocalcio in vita mia, perché ci ho mai creduto, avendo secondo me una natura di sfortunato al gioco, sfortunato al massimo, anche se poi non è che mi sia rivelato fortunatissimo in amore, secondo me dicevo, gli scommettitori possono giocare secondo me tranquillamente all'over questa sera, per la partita di questa sera.
Ecco, si diceva di questo tipo di scommessa anche per Napoli al Madrid, che è stata per tutta un'altra partita, effettivamente nessuno si aspettava uno 0-0, questa è diversa. Ecco, il Napoli deve stasera dimostrare qualcosa in più di quanto dimostrato, in parte lo hai già detto in effetti, perché sì, bene con l'Eccedinese, non bene con la Lazio, ma era ancora un Napoli, come dire, rodaggio, diciamo così.
Io parlo delle ultime due partite di
campionato. Sì, ma infatti è così, quindi no, dico stasera è molto importante.
Fino alla Lazio mettiamo il punto, però sì. Abbiamo cominciato un nuovo discorso, ora non so se Garcia sia andato incontro all'idea di Spalletti o la squadra ha chiesto di andare incontro all'idea di Spalletti. Però bisogna vedere, nel primo caso l'allenatore dimostra di essere una persona intelligente, nel secondo caso la considerazione diventa un tantino preoccupante, perché quando una squadra impone non sempre vuol dire che ci sia coesione all'interno del gruppo, cioè il gruppo tecnico e il gruppo squadra.
Tu hai notato, cioè quando ha parlato anche ieri, tra un po' ascolteremo di nuovo magari la conferenza stampa o parte di essa, del Consiglio dei Saggi, l'ho sempre usato, sono io che convoco i calciatori, fermo restando che, te lo chiedo Franco, tu che sei insomma un conoscitore di sport come pochi in Europa e nel mondo, non solo in Italia, è chiaro che il dialogo e il confronto con gli atleti, con i calciatori in questo caso, con le squadre è assolutamente normale, anche positivo.
È fondamentale a qualsiasi livello, in qualsiasi tipo di sport, in qualsiasi situazione o circostanza, laddove ovviamente c'è il confronto non dell'allenatore con l'individuo, cioè non del coach con l'atleta, ma dell'allenatore e del coach con un gruppo, e quindi di conseguenza, siccome un gruppo è formato da più persone, bisogna cercare di amalgamare le idee e le opinioni di tutte le persone con l'allenatore, che deve essere indubbiamente sovrano, ma che nel momento in cui va incontro a quelle che i giocatori, il gruppo atleti rappresenta come esigenze, vuol dire che dimostra di essere una persona intelligente e saggia, e in questo caso avrà anche dei risultati.
E il Consiglio dei Saggi è una, come dire, una denominazione che ti fa sorridere, ti interessa?
A me questa denominazione mi sembra davvero esagerata, per la verità.
È vero, però è carino.
Trattandosi di calcio e trattandosi di sport, il Consiglio di Saggi può essere valido nell'ambito, non so, nell'ambito industriale, nell'ambito della politica eventualmente, o mai esistessero dei saggi in politica, non lo so.
Ah, se non lo so più neanche io,
francamente. Questo è un dubbio che mi preme, mi assilla da anni, almeno per quanto riguarda la visione italiana delle cose. Speriamo che sotto questo aspetto, cioè sull'aspetto dell'idea di calcio, la partita di questa sera possa rappresentare un ulteriore passo avanti, verso il Napoli dell'anno scorso, che dice: ma perché imitare il Napoli dell'anno scorso? Ma signori, ma io gli dico una cosa, ma il Napoli l'anno scorso che cosa ha fatto? Ci rendiamo conto di che cosa ha fatto?
Perché
con
no?
La complicità, intendiamoci, di una concorrenza che è esistita, è di un campionato anomalo, cioè di due campionati in uno. Il Napoli però li ha vinti tutti e due i campionati dell'anno scorso, ha vinto quello che si è concluso a dicembre e ha vinto quello che si è concluso a maggio, con largo margine. E andiamo a vedere anche le statistiche, questo distacco tra la prima e la seconda è esistito solo all'epoca del grande Torino.
Quindi questo dà la misura dell'impresa.
Allora, una squadra mattatrice, un gruppo mattatore, ma poi oltretutto suffragato, ripeto, dal bel gioco, un giocatore capocannoniere del campionato, un altro calciatore, Giorgiano, giudicato miglior calciatore dell'anno in Italia. Quindi praticamente è stato Napoli che ha dato una immagine di funzionalità, di spettacolarità, di valore, e ha stracciato gli avversari, ha vinto con largo margine, è piaciuto a tutti, si è preso gli elogi di tutti, e quindi di conseguenza, se quello è Napoli che ha cambiato poi in realtà un solo giocatore, il centrale difensivo, non c'è più Kim, e ovviamente non era facile trovare un centrale del valore all'altezza di Kim, perché Kim ha sorpreso tutti, me per primo. Io non pensavo che un sudcoreano invece del campionato italiano, proveniente dal campionato turco, potesse fare questo che ha fatto.
Nessun errore,
giudicato anche qui, non da noi, non da me, non da te, dai giornali napoletani, giudicato il miglior centrale del campionato. Certo, non era facile, lì si è inteso fare una politica diversa, cioè di incassare dei soldi, tanti soldi, e spenderli pochini. E siamo andati davanti all'incertezza e ad una nuova scommessa. Ora le scommesse sono fatte per essere vinte e perse. Quella dell'anno scorso fu una scommessa vinta. Quella di quest'anno, vediamo, mettiamoci un punto interrogativo per il momento, anche se mi permetto di avere qualche dubbio sul valore del centrale difensivo che è venuto a sostituire Kim.
E stasera qualche risposta, non la cancellazione di questo punto interrogativo, può arrivare da Napoli-Fiorentina. Franco, è sempre un grande piacere e onore parlare con te di calcio, ci sentiamo molto presto se vorrai, un caro abbraccio.
Il piacere e l'orgoglio è mio di sentire voi, perché sentendo voi sento la voce di Napoli, sento la voce del Napoli, sento quindi la voce delle mie passioni.
Un abbraccio grandissimo al maestro Franco Esposito.
Buona domenica
a te. Corriamo in pubblicità, tra un po' un Pasquale Tena, le ultime per capire se c'è qualche novità sulla formazione, poi andremo a Casa Fedele per capire anche cosa si mangia. I vostri messaggi al 339 666 9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro in diretta per Marte Sport Live della domenica. C'è questo amico che ci ha mandato tra i tanti messaggi che già stanno arrivando, e vi ringraziamo, al 339-666-9990, un messaggio vocale che ascoltiamo insieme.
Buongiorno, allora, buongiorno. La partita dell'Inter ci fa comprendere che questo scudetto si può vincere anche giocando in difesa con Nathan e Østigard. Può sembrare una battuta, ma non lo è, anche perché ha fatto un miracolo, quindi già questo basta e avanza, quindi non vorrei essere frentista, però sul mercato ha delle grosse responsabilità, non so se autonomamente o mal consigliato, perché oggettivamente abbiamo una difesa più debole. E Garcia, beh, non mi sentirei a questo punto neanche di dargli tante responsabilità, se non quello di aver accettato queste scelte.
Vediamo stasera, no? È importante capire cosa accade in Napoli Fiorentina, anche per quello che stavi dicendo, caro amico. Ne parliamo con Enrico Fedele, direttore, buongiorno.
Allora, buongiorno a voi.
Casa Fedele, oggi si sta fuori o si sta dentro? Si mangia fuori o dentro?
No, a casa?
Sento già i profumi. Scarparello, fatto bene, come sicuramente la signora Fedele fa bene. È meraviglioso.
È vero, mi raccomando.
Scarparello e poi profiterol ci sono?
Come?
I profiterol ci sono sempre?
Sempre!
Anche perché qui stasera, poco fa, con Franco Esposito diceva: secondo me il Napoli, se fa più di due gol, può vincere, perché la Fiorentina concede.
Ma io credo che ci siano gol. E il Napoli ne fa di più. Ecco. Perché la Fiorentina è una squadra che attacca in massa, porta molti giocatori in area di rigore ma lascia delle praterie, e quindi è un po' discennata tatticamente, sì. Su questo non c'è un pregiudizio, quindi vedremo due attacchi contro due difese, e mi sembra che l'attacco del Napoli in Italia è quello più forte in assoluto, non perché ci sia il giocatore più forte, ma perché ha tante bocche di fuoco. Mentre l'Inter a Lautaro, no? Poi sì. Turam si ferma, non si ferma, poi ha bisogno del gol di Barella ogni tanto, del gol di Frattesi se entra, del gol dell'intervento del difensore. Il Napoli invece ha Cavara che può fare gol, Osimhen che fa gol, Zielinski che può fare gol, Politano che può fare un gol. Se entra da Spadori spesso lo fa, la stessa cosa Simeone. Oggi abbiamo anche qualche difensore che di testa fa gol, come vedi. Ci sono più possibilità, e questo mi dà sempre la sensazione che, vista e considerata l'Inter, che non sa forse quanto è forte, e delle volte si vede il Napoli può fare sempre la sua bella figura.
Diciamo che stasera la Juventus però resta solida effettivamente.
Sì,
poi,
non credo nella Juve, la vedo ieri, onestamente, quando vedo la Juve mi rette sotto Kim e Fagioli e Gatti, e dico vabbè, quant'è la Juve, qual è, non lo so, ditemi voi qual è la Juve. Io
diciamo nel lato positivo
Milan, al di là adesso aiutetto, è una squadra troppo sbilanciata in avanti, a mio giudizio.
Ma c'era il fallo di mano di Pulisic?
Guarda, per televisione sembra che la tocchi, poi ci sono tante di quelle interpretazioni, però da qua poi a farne un caso diciamo così di sottomissione, di soggezione, mi sembra un po' tanto. Di queste situazioni ne abbiamo un sacco, quindi no, io
però resta resta però effettivamente, come diceva Angelo via voi il messaggio, il Napoli, con tutti i problemi che ancora ha in parte, che ha avuto effettivamente, se vince questa sera, e stasera è la terza partita un po' più importante, no? Lazio, Real Madrid, Fiorentina, non ancora importantissima come quelle che saranno con Milan e Inter.
No, ma devi presente però una cosa.
No, però dobbiamo capire che succede stasera, cioè c'è una curiosità.
Ma al di là di quello che succede, il Napoli nelle prime 9 partite ha affrontato solo la Lazio e l'ha perso. E incontrerà il Milan fra 2 domeniche.
Esatto.
Il Milan incontra invece la Juve.
Tra 3 domeniche c'è la pausa, quindi sì. Certo.
La domenica effettiva. Poi abbiamo già un Milan-Juve. Il Milan di presente gioca con la Juve, gioca con il Paris Saint-Germain e poi gioca con Napoli. Quindi anche il Milan ha un particolare. Il Napoli ha avuto un avvio molto in discesa. parlamici del
come calendario, sì, sicuramente. Infatti, ora, almeno due punti in più doveva averli, insomma.
Oh, no, bravo, minimo, bravo.
E quindi stasera dobbiamo capire se il Napoli può davvero lottare per lo scudetto. Non dico che
no, ma il Napoli può
stasera
lottare. Io non sono d'accordo per stasera. Io dico Napoli lotterà per lo scudetto. Anche perché ti dico la mia, l'Inter mi sta deludendo da un punto di vista della continuità, perché giocano sempre nello stesso modo. Il Milan, secondo me, non può essere un'alternativa del Napoli, se non sporadica. La Juve è molto più scarsa, è più debole degli
insomma
altri.
C'è l'occasione, c'è l'occasione anche quest'anno, ci sarebbe,
c'è l'occasione anche per quest'anno, un po' per più. L'anno scorso erano meriti esclusivi del Napoli,
esatto,
abbinati a che cosa? Alla grande, diciamo, defaianza delle contendenti.
Sì, ma solo nella distanza, non nella sostanza, giusto?
L'Inter ha perso 9 partite l'anno scorso.
No, dico diretto, solo nella distanza, non nella sostanza. Cioè il Napoli avrebbe comunque vinto,
no,
magari
no,
con 6-7
esatto,
punti.
Non sarà un campionato da 20 o 15 punti, certo, magari da 2, 3 o 4 punti, ma il Napoli non può sprecare questa occasione, al di là delle, diciamo così, delle incongruenze un po' tattiche, perché il Napoli tiene dei triploni in due ruoli, al di là, e manca un tornante di scorta vero, mi sento, e forse sì, anche un regista di alla robotica, spero che lo faccia. Al di là di queste incongruenze tattiche, il Napoli però ha questa cosa in più, e anche al di là di qualche svista di Garcia nei campi, su questo mi permetto di dire non sono d'accordo, però insomma ha tante di quelle alternative in attacco che lo mettono sempre nelle condizioni che poi Emiliano fa da 2-0, può fare 2-2, le altre squadre non lo fanno.
Vedremo stasera, direttore, grazie, un abbraccio forte, buon appetito, buona domenica al nostro Enrico Fedele, uno dei nostri opinionisti, i vostri messaggi, saluto Francuccio il camionista, sempre attivi con il cuore, poi invece per Tony che scrive, la vedo dura per la Salernitana, altro che ipotetica rimonta, il Monza si è divorato almeno altri 2 gol, va bene, io non l'ho vista la partita, chiaramente non era in onda, cioè non sono in onda e non la sto vedendo, e c'è l'intervallo in questo momento, sta per riprendere Monza Salernitana, finito il primo tempo sul 2-0, reti di Colpani e Vignato, poi alle 18, alle 15 ci sono Frosinone, Verona e Lazio Atalanta, molto interessante, alle 18 Cagliari Roma con Mourinho in bilico a quanto pare, e Napoli Fiorentina appunto alle 20:45. Noi saremo in onda col pregara con Gianluca Gifuni, con collegamenti al Maradona con Emanuela Castelli, con aggiornamenti nel corso della partita, con un po' di cronaca, e poi soprattutto il filo diretto nel post partita con i vostri interventi telefonici per commentare quanto sarà accaduto. Intanto accade una bella cosa qui, consigli per gli acquisti e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
13:34 minuti, sempre in diretta, siamo anche sul canale 183 della TV. Allora, le ultimissime in casa Napoli con i convocati di Garcia di questa mattina, non c'è Rachmani, che quindi dunque che non potrà essere della partita, ma non lo sarebbe stato comunque al 99%, però c'era questa possibilità. E allora con Pasquale Tina, buongiorno Pasquale, buona domenica.
Buongiorno.
Poi mi dirai a casa Tina cosa si mangia oggi, magari. Detto questo, sì, non ci sono molti dubbi, giusto Pasquale, per stasera? Non so se ci sono novità.
No, secondo me non sono dubbi, quello che ci portiamo un po' avanti. Anche se poi nei fatti al momento è stato più un dubbio nostro che un dubbio di Garcia, perché
sì,
che mi riferisco a Olivera Mario Rui. Di solito però sta giocando Olivera. Lasciamo il ballottaggio, perché adesso no, non credo. Napoli ha giocato martedì in Champions, ci sono stati 5 giorni, perché poi giochi stasera, per recuperare. È una partita, questa è importante, questa è una partita davvero di quelle che ti può dare un senso alla stagione, cioè hai la possibilità di tornare a 2 punti dall'Inter, hai la possibilità di conquistare 3 vittorie consecutive, hai la possibilità di battere una grande, che credo sia anche importante dal punto di vista mentale, quindi ci sono tutto
qui, Lazio, Lazio e Real Madrid hai perso entrambe.
Esatto, ci sono tutte una serie di aspetti che mi fanno propendere per la migliore formazione. La migliore formazione di Garcia è questa, con Politano a destra, con Osimhen e Kvaratskhelia, il centrocampo mi sembra intoccabile. Ovviamente la difesa ideale non credo sia questa, ma Rachmani e Juan Jesus sono fuori. Io penso che poi Rachmani tornerà a titolare quando dopo la sosta, perché io credo che il Napoli non abbia voluto, diciamo, accelerare i tempi, in modo anche da, da averlo, diciamo, durante la sosta a casse col turno per farlo lavorare al meglio, perché poi giustamente qua ragione Garcia, ti sei fatto male in nazionale perché lui col Kosovo si è fatto male, sì. Poi magari venivi convocato, si creava un altro problema, ripartivi e magari si rifermavi di nuovo, diventava, diciamo, un paradosso. Quindi resta a casse col turno, si allena durante la sosta a casse col turno. E poi è importante che rientri Rachmani. Poi
assolutamente, c'è un altro,
ciclo, un altro discorso. Capire chi sarà il partner di Rachmani, se Ostigard o Nathan. Però questo poi ci pensiamo più avanti. Adesso è fondamentale che il Napoli vinca questa partita stasera contro una Fiorentina un po' stanca, perché giovedì la Fiorentina ha speso molto contro il Ferencváros nel secondo tempo per recuperare il risultato. Però questo non deve rappresentare, come dire, un qualcosa per sottovalutare la sfida. La Fiorentina è una formazione molto forte, agli stessi punti del Napoli, quindi bisognerà vincere per rilanciarsi prepotentemente, e io credo che Garcia proverà a vincere con la migliore formazione. Quindi io ti dico che è favorito Oliveira, però poi magari per questa partita viene scelto Mario Rui.
Poi dipende magari anche dalle scelte italiane, che ha proposto, pensa, 116 formazioni diverse in 116 gare da lui dirette. Cioè, cambia sempre, cambierà anche questa sera.
Tanto.
Sicuramente
cambia
Inzola,
tanto, sì.
Quanto pare non Beltrán, per dirne una, sicuramente Martinez quarta e non Ranieri, detto bene, in difesa. E quindi è chiaro che insomma almeno due cambia, ma poi chissà quale esterno. Insomma, staremo a vedere. Gonzalez sicuramente.
Se gioca Nico Gonzalez, allora per esempio potrebbe, diciamo, avere un senso mettergli addosso Oliveira, che è un giocatore più fisico per quanto riguarda, visto che il Nico Gonzalez è bravo anche sulle palle alte, però vediamo. Io immagino che il dubbio sia questo.
Ma secondo te, Pasquale, dopo i risultati di ieri, che sostanzialmente non hanno cambiato nella forma le cose, ma nella sostanza qualcosa è cambiato, nel senso che il Napoli, se vince, si scrolla di dosso alla Fiorentina, ok, ma va sempre a meno 4 dalla vetta, però va a meno 2 dall'Inter e poi rintuzza la Juventus. L'Inter sembrava l'ammazza campionato, non è così. Cambiata un po' la dinamica.
Ma questo sì, ma è cambiata. Cioè, io capisco che ci sia molta fretta nei giudizi, ci debba essere, come dire, anche molto spesso un'analisi cotta e mangiata, ma dopo 7 giornate, almeno adesso, io una squadra che possa ammazzare il campionato come ha fatto il Napoli l'anno scorso non la vedo. L'Inter, che è una squadra forte, però ha dei punti deboli. Un punto debole dell'Inter è anche quello che tu in attacco non hai tante alternative, e questo poi comincia a pesare.
Prendendo Dzeko e non prendendo Lukaku, è chiaro
il
che
Milan ha sofferto ieri a Marassi. A me il Milan, per esempio, mi ha impressionato molto con la Lazio, il secondo tempo con la Lazio che ho visto con attenzione. Ieri però ha sofferto, ha vinto, gol tra le polemiche, perché poi tocco di mano probabilmente c'è, insomma,
sì,
quello di Pulisic nel controllo di palla probabilmente il tocco di mano c'è, ma al di là, insomma, dell'episodio ha vinto, diciamo, alla fine, insomma, un po' soffrendo. Il Genoa ha fatto una buona gara, e quindi io credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola di lottare per lo scudetto,
sì.
Quindi per lottare per lo scudetto devi vincere stasera con la Fiorentina. 4 punti non sono 8 o 12, sono pochi, quindi però devi, giustamente come hai detto tu, rimanere scia del Milan, accorciare sull'Inter e rispondere anche alla Juventus, che resta secondo me un avversario molto temibile, perché la Juventus di tutte queste squadre di cui stiamo parlando è una squadra che non fa neanche le coppe,
esatto.
Quindi può pensare e preparare
un
appuntamento.
Zitta, zitta, affari spenti, sta lì. Beh, vedremo stasera.
Sì,
chiaramente
ieri non aveva Vlahovic,
né Vlahovic né Chiesa, quindi ha vinto lo stesso il derby col Torino. Stasera, dalle 20 in poi, anche Pasqualetino, ovviamente, nel giro di opinioni, nel pre-gara di Marte Sport Live di Napoli Fiorentina. Grazie, Pasquale, un abbraccio.
Ciao, Dario, a più tardi.
Buona
ciao,
domenica,
ciao.
Buona domenica. Nel frattempo, ma ce l'ha TikTok Ciro Giustiniani? Cosa? Ciro, buongiorno, come stai?
Buongiorno, tutto bene.
Ben trovato, che piacere. Che piacere. Grande tifoso del Napoli, grande comico, grande anche TikToker ormai, no? Più o meno.
No, più
Instagram.
Magari, no, su TikTok ci sono, ma non sono un grande TikToker, sono un amatoriale, ma non sono un professionista del TikTok.
Quindi non fai le cose come fa il Napoli, che fa un sacco di visualizzazioni.
No, assolutamente, non faccio niente. L'unica cosa che ho fatto, ho comprato stavo comprando un bambolot bomber.
Ciccio Bello bomber.
Dovevo fare un contratto di 4 più 4 e poi mi è stato chiesto i diritti d'immagine. A lui un casino, ho detto guarda, lasciamo stare. Non lo voglio più.
Effettivamente. Senti, ma stasera sei Osimhen, poi parlo al tifoso tra poco, per carità. Osimhen stasera segna, ti aspetti che esulti, oppure se c'è un calcio di rigore per il Napoli ti aspetti che lo calci, oppure
ma guarda,
sta facendo un po' pesante il ragazzo,
ma ricordo, a me esulta o non esulta a me non mi interessa proprio,
basta che segni,
basta che segni, gioca bene, un grandissimo calciatore, va bene così, esulta o non esulta, esultiamo noi, esultiamo noi, non ti preoccupa, se lui continua a segnare non lascia stare, poi i calci di rigore penso che credo che debba continuare a tirare quello che gli sta tirando bene. La regola di una squadra di solito è questa, mo siamo a giocare perché siamo a fare da capocannoniera, se lo discorso, siamo a giocare un campionato e nata con, penso che dobbiamo giocare il campionato e chi segna segni, basta che segni, poi esulto o non esulto, non ci interessa, che negli anni abbiamo capito che i calciatori vanno, gli allenatori vanno via, le società restano un po' in più, ma anche loro vanno via,
certo.
Insomma, negli anni. Vero. Dunque la cosa più importante è che il Napoli vinca e, diciamo, come si dice, come dicono gli ultras, come dicono i tifosi, la maglia, ma pure pantaloncini calzerotti,
cioè, ragione, perché dobbiamo sempre discriminare poi pantaloncini e calzerotti. Resta però, secondo te, dopo il sabato di ieri con l'Inter che ha pareggiato, che sembrava l'ammazza campionato, poco fa ne parlavamo anche con Pasqualetina, diciamo una partita che già ci interessa, no? Perché Napoli con la Fiorentina, dopo la sconfitta con il Real Madrid, dopo la sconfitta con la Lazio, è la terza gara un po' più difficile delle prime che sta affrontando. Poi, non so, io credo, almeno quello che esprimo io, che dopo ieri la vincere è ancora più importante, perché abbiamo capito che l'Inter non è proprio così distante. Il Milan però resta più avanti, però il Milan già pensavamo che fosse non troppo più forte o più in forma del Napoli quest'anno.
Allora, di ammazza campionato c'è stato solo l'anno scorso il Napoli.
Esatto.
Poi di ammazza campionato purtroppo in Italia il livello è calato, è sceso, non ci sono più tutti quei top player come c'erano tanti anni fa, non ci sono più squadre, diciamo, o si sono rafforzate le più deboli, sono deboli delle più forti. Ma il livello si è equivalato. Quest'anno l'unica ammazza campionato potrebbe essere che se entra a giro è il Napoli. E forse un poco l'Inter sempre dito, ma il Milan non lo vedo che tu sta ammazza campionato, perché il Milan come ha vinto ieri può darsi pure che la prossima partita con una più piccola pareggio, dunque le squadre materazze non esiste più, le squadre piazza e mezzo possono dar fastidio alle grandi, abbiamo visto che le grandi si sono attrezzate, ormai basta vedere l'esempio di De Zerbi in Inghilterra, basta vedere col Bologna Motta, insomma gli allenatori ora stanno facendo la differenza sotto certi punti di vista.
Ma a te piace Garcia? Questa pausa non promette niente di buono.
No, a me Garcia non mi piace, non mi è mai piaciuto Garcia, perché io non ho ben capito il calcio che fa Garcia. Per esempio Gattuso, che non era il top del top del top del top che abbiamo avuto col top, no, non era Benitez, era Sarri,
certo.
Però sapevamo che il gioco partiva da portiere, si saliva man mano. Io a Garcia, ti dico la verità, da ignorante non ho mai capito il gioco di Garcia. A volte va, che vi ricordate di Spalletti, fate quello di Spalletti, come un po' Ancelotti. Che
tu hai scritto qualche giorno fa, mi pare, mi ricordo. Cambia stagione, manco cambia stagione.
Cioè, non uno che non so.
Questa sera è un po', non dico un esame, perché gli esami non finiscono mai per tutti, anche per noi. Però è un test anche per lui, oltre che per il Napoli. Questo Napoli,
diciamo, Fiorentina. Che io non ho nulla contro la persona, ma se avessi dovuto spendere i soldi, cioè, io proprietario di un Napoli. Io proprio personalmente a Garcia non l'avevo studiato.
Ho capito. Bene. Nel salutarti. Io sono d'accordo con te, con rispetto
avrei
dovuto.
Avrei preso qualcun altro, avrei tentato qualche altra strada. Però potessi che mi sbagli e mi auguro di essere.
Anch'io, d'accordissimo. Perfetti, siamo diciamo allineati in questo senso, siamo contentissimi, siete anche spernacchiati se Garcia vince lo scudetto col Napoli oppure fa una grande stagione.
Non capisci niente, mi fanno.
Allora è vero che non capisci niente, Sarnata. Mi invece direbbero, sarebbe la conferma, diciamo.
Questa è la firma.
D'accordo con te. Nel salutarti, ma non posso non chiederti, ma che si mangia a casa Giustiniani oggi?
Oggi abbiamo fatto un sugo con delle salsicce che ho comprato a Castel di Sangro qualche settimana fa.
Ah, dove tu sei? Bazzichi.
Sì, sì, io bazzico, tranne quando bazzicate tutti.
Giusto, lo so.
Un sugo se abbiamo, e poi abbiamo come ovviamente come secondo le salsicce e poi verdure di contorno che sono zucchine alla griglia, melanzana alla griglia e radicchio.
Quindi è una cosa salutare, almeno queste, le verdure salutare. Cido, intanto io ti saluto, a proposito di questo ti mando un grande abbraccio, grazie sempre per la tua disponibilità.
Vieni a mangiare a casa.
Ci vediamo fra poco, aspettami, porti dolci, salutari. Ciao, un abbraccio.
Grazie.
Ciao. Ciro Giustiniani, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci sempre in diretta, ultimi momenti di Marte Sport Live della domenica, poi vi ricordo alle 20 lo speciale MSL su Napoli Fiorentina con Gianluca Gifuni Studio, con Emanuela Castelli al Maradona, aggiornamenti, collegamenti col Maradona e post partita con voi tifosi protagonisti. Intanto protagonista è un'eccellenza assoluta nel mondo ed è nostra, è napoletana, oltre che ovviamente italiana. Ha ricevuto anche il premio Masaniello ultimamente come napoletano protagonista il professor Bruno Siciliano. Bruno, ciao, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno e bentrovato agli ascoltatori di Radio Master.
La linea azzurra ci lega, non solo, credo, almeno la mia stima nei tuoi confronti, e sono onorato di darti del tuo anche. È importantissima, caro Bruno, ma questo Napoli-Fiorentina è un po' diverso da ieri mattina, cioè dopo quello che è successo ieri sera, Genoa Milan, Inter pareggia, o è la stessa cosa? Comunque serve vincere, basta.
Ma diciamo, il Napoli comunque, diciamo, questa partita la deve vincere a prescindere da qualunque altro ragionamento, per cui diciamo è probabilmente, forse la Lazio pure rappresentava un banco di prova, però la Fiorentina sta giocando bene. E quindi è un banco di prova, il Napoli diciamo ha il vantaggio di giocare in casa, ha il vantaggio di giocare con la Fiorentina che ha meno di 72 ore dalla partita che ha giocato in Europa League, e questo indubbiamente è un altro vantaggio. Il Napoli ha 48 ore di riposo in più, e quindi niente, speriamo che insomma che trovi la giusta concentrazione e la motivazione che hanno caratterizzato le ultime due prestazioni, vale a dire Udinese e Lecce.
E se vogliamo abbiamo capito anche ieri che l'Inter non è l'ammazza campionato, che il Milan ha vinto, sì, ma secondo lei professore, se ne Pulisic le mani l'arbitro Piccinini.
Vergognosa, insomma, io tra l'altro è vergognoso leggere sui quotidiani sportivi nazionali che pare che il VAR non potesse intervenire per il fatto che
mettere immagini
chiare. Veramente una cosa.
Sono chiarissime le immagini, anche qualche opinionista messo lì a caso, era già scarso come arbitro, lo ha detto, quindi figuriamoci come opinionista arbitrale. Detto questo, però, il fatto che l'Inter abbia pareggiato, aver perso 3 punti in casa col Sassuolo, ci fa dire, questo volevo sapere anche da te, che sei un tifoso straordinario del Napoli. Ci fa dire che il Napoli ha un'occasione, cioè nel senso che non è mai stato, non è però ancora una volta confermato che non è chiuso il campionato, ma neanche
esattamente. Sì, è chiaro che diciamo il sistema sembra giocare a favore della seconda stella per una delle due milanesi,
sì,
oppure diciamo in un recupero della Juve, no, dopo gli ultimi anni, così sembra dire, insomma. Però in definitiva a livello di gioco e a livello di prestazioni io non vedo una superiorità da parte di nessuna delle tre strisciate, anzi c'è un Inter che perde 5 punti in casa contro due squadre che noi comunque abbiamo letteralmente dominato nel gioco, purtroppo non nel punteggio a Bologna perché siamo stati sfortunati, però insomma, cioè il Bologna ha perso solo col Milan e poi ha pareggiato con Inter, Juve e Napoli, quindi col seno di voi io penso che l'affermazione del nostro presidente abbia più che un fondo di verità, cioè il Napoli a Bologna ha fatto una signora prestazione. A mio modo di vedere il primo tempo del Bologna è stato addirittura superiore al primo tempo di Lecce come prestazione in trasferta, per cui io penso che la consapevolezza sia stata ritrovata anche nella sconfitta altrettanto sfortunata con il Real, e quindi questa è veramente la partita giusta nel momento giusto. Spero che il Maradona dia, diciamo, quell'apporto che, ecco, ripartiamo dall'applauso finale alla squadra del Maradona.
Questo sostegno incondizionato, almeno nei 98-95 minuti, poi si vede come al solito, effettivamente quell'abbraccio e quell'applauso è stato molto bello.
Infatti speriamo di ripartire da lì, perché poi ci aspetta le due trasferte tra Verona e Berlino e poi dopo la prova del 9 in cui giocheremo in casa col Milan. E veramente in quell'occasione voglio vedere sfatare questo tabù che si è creato, che credo ricordare a memoria che negli ultimi 3 anni il Milan ci ha sempre battuto al Maradona. Quindi sì, insomma, vediamo, ecco, insomma, in qualche modo io penso che la squadra stia puntando a quella partita. E secondo me in questo campionato, soprattutto con questa incertezza, gli scontri diretti varranno ancora di più. Quindi,
questo è vero. Ma Bruno, prima di salutarti,
oggi, comunque sì, un primo scontro diretto, perché io vedo una Fiorentina europea, ecco, insomma, nel gioco.
Se dovesse segnare, come ci auguriamo, Victor, o se dovesse esserci un nuovo rigore, ti aspetti che esulti nel primo caso sorridendo o che lo tiri il rigore? Cioè, insomma, è finita questa storia, non ce la portiamo ancora appresso?
Io questo onestamente non l'ho capito, perché Garcia, ma questo è un qualcosa che ci portiamo appresso da qualche stagione, perché anche lui 2 anni con Spalletti non c'è mai stato un rigorista.
No, io dicevo nella reazione di Osimhen, che non esulta, che non tira i rigori,
io spero che lui abbia superato questo momento. Spero che lui abbia superato questo momento, perché diciamo i suoi rapporti con la società non interessano i tifosi hanno mostrato un grossissimo affetto nei confronti di Osimhen anche in queste ultime 2 partite, quando lui non ha esultato. Perché? Perché è stato incitato, è stato addirittura nell'azione nel rigore Real Madrid, parte del pubblico ha urlato a Osimhen come se dovesse tirarlo lui, ed era comunque un rigore con una grossa responsabilità, perché era il rigore che ci avrebbe portato al pareggio. Quindi insomma, io spero che lui abbia capito che il popolo napoletano è per lui. Poi lui ovviamente è un professionista, è un ragazzo, vuole crescere, ci sta, che io spero per lui che andrà a giocare in un campionato competitivo e non in quel campionato, diciamo, come dire, farlocco che si gioca in Arabia, perché è veramente mortificante, insomma. E anzi, io devo dire che da sportivo mi auguro che questa bolla degli arabi, degli sceicchi, vada a finire, e non mi sorprenderei che poi di qui a 1 anno, 2 anni tutte queste cifre d'oro, queste cifre profumate potrebbero anche non essere onorate, perché questa è una operazione di sport washing che loro stanno facendo per pulire il paese e distrarre l'attenzione internazionale da quelli che poi sono diciamo i diritti umani, le condizioni mortificanti, la povertà, diciamo, la repressione e tutto questo. Quindi in definitiva io spero che Victor capisca tutto questo, e che devo dire che lui in campo ha sempre continuato a dare il massimo,
però
il suo nervosismo è evidente, non solo nelle non esultanze, nell'ammonizione presa a Braga, e questo è un qualcosa su cui Spalletti aveva lavorato molto e che lui aveva superato, cioè le ammonizioni per protesta. Ecco, insomma, questo, insomma, è assurda quella la sua reazione a Braga, è assurda la reazione di Politano con il Bologna, che insomma si è preso un cartellino gratuito. Vi do una bella notizia in diretta: io invece stavo vedendo la Gemi Napoli che ha battuto l'Armani Milano.
Ah, bellissimo, io anche sto vedendo diretta a basket, quindi a livello di internet, quindi tutto bene, benissimo, grande vittoria anche in netta.
È vero.
Caro professore, ti mando un grande abbraccio, buona domenica, e chiaramente sicuramente ci darai notizia allo stadio.
Napoli, comunque e dovunque, vi abbraccio.
Grazie al professor Bruno Siciliano, saluto il mio amico e collega di tuttonapoli.net, ma anche di 8 Channel, Arturo Minervini. Ciao Arturo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
77-68 intanto, basket Napoli contro Olimpia Milano, grande vittoria davvero. Questo basket quest'anno davvero può darci, basket Napoli, darci soddisfazioni e arrivare ai playoff, lo ci auguriamo. Nel frattempo il Napoli batterà la Fiorentina, sì. Arturo, completa la frase.
Sì, 77 va bene, cioè fare 77 gol la vedo un po' no, io credo batterà la Fiorentina se il centrocampo funzionerà, perché poi nel Napoli sono troppo importanti quei tre lì, Lobotka, Gandistaggi, Ricchi. Se uno viene meno in gare così delicate, così importanti, così sul filo del rasoio, perché poi la Fiorentina in questo momento è molto molto organizzata, molto convinta del proprio potenziale. È chiaro che il Napoli deve assolutamente avere il supporto dei tre centrocampisti.
E non a caso è probabilissimo, caro Arturo, che ci sia la conferma della formazione ormai tipo, con l'unico piccolo dubbio Olivera Marerui, ma senza sì, riposo sì, per anche Sarri.
La gente poi va fuori di testa, no, va bene, anche perché deve giocare Mario Rui, è giusto che trovi spazio, ma io credo che sia un caso che non esiste. Purtroppo poi alcuni agenti esagerano, no? Basta una partita non giocata per suscitare un malumore. Garcia è stato molto bravo, secondo me, a gestire quella situazione. A ribadire come creda il Mario Rui, stasera secondo me giocherà, perché poi se lo merita, perché poi parliamo di un giocatore che lo scorso anno è stato determinante nella corsa scudetto, quindi va assolutamente recuperato, questo sì, però con grande serenità. Io credo poco turnover, leggevo della possibilità di vedere Kajusku, io ho qualche dubbio,
sì,
più di qualche dubbio, ma lo stesso Lindstrom, io credo che giochino Politano e Anghissà.
È vero, partita da vivere insieme, caro Arturo, no? Perché insomma, è importante.
Sì, noi stasera su 800 faremo una maratona praticamente dalle 20.30 fino alle 23.30 circa. Quindi seguiremo con i tifosi la partita. Speriamo di raccontare tanti gol del Napoli.
Esatto, tanti gol è probabile, vista la partita, tanti gol del Napoli sarebbe l'ideale, assolutamente.
Esatto.
Tanto grazie, Arturo, buona domenica, un abbraccio, a più tardi.
A te Dario, buon lavoro, a dopo.
Un abbraccio ad Arturo Minervini. Intanto l'amico Tony, che già mi aveva aggiornato su Olimpia Napoli, su Napoli Olimpia Milano di basket, mi aggiorna anche al 71esimo Fiorentina Napoli al Viola Park calcio femminile, siamo sullo 0-0. Grazie caro Tony, più tardi altri aggiornamenti dalle 20, lo speciale Marte Sport Live su Napoli Fiorentina. Grazie a Gigi Soriani in regia, da parte mia Dario Sarratare tutto. Intanto sempre 2-0 Monza Salernitana al 70esimo. Vi auguro buona domenica, ovviamente a Azzurra e sempre marziana. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti lunedì.
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia.
Ci sarai anche tu, Giro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio.
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio, 20.50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio.
Vi aspettiamo.